sezione. Una lunga storia per punti cruciali. Professor Brasioli, in quattro appuntamenti ci proporrà, attraverso due grandi autori della letteratura, Edgar Allan Poe e Chesterton, due diverse impostazioni dell'uso della ragione attraverso l'investigazione. Prima di lasciare la parola volevo annunciarvi, alcuni l'avranno già visto, che al banco d'ingresso della segreteria è disponibile l'edizione curata dal professore dei tre incontri su Dante che sono stati tenuti in questa sede, cos'era? Due anni fa, che quindi sono stati riscritti praticamente in modo organico, con tutte le citazioni leggibili, le note, e costituisce un buonissimo strumento sia per studenti, che vedo qui numerosi, che per docenti o altri lettori. Lascio subito la parola a Brasioli, grazie.
Buonasera, ben trovati. Se potete non registrare meglio, che significa che meglio che non lo facciate, che tanto poi col tempo li pubblicheremo. Aspettate un istante che qui cambiano tutte le volte i trucchi per aprirli. Eccoci qua. Un altro. Si era gentilmente offerto qualcuno di aiutarmi, ma io ho detto no, no, faccio da solo adesso. Poi mi innervosisco anche. Grazie. Buonasera, era lei che si era offerta. Allora, cominciamo questi quattro incontri. Come ha già spiegato Camillo, sul tema della ragione, nel senso che noi affronteremo in maniera esplicita dei testi di Edgar Allan Poe e di Chesterton, ma non spiegheremo tutto Chesterton e tutto Poe. Io ho proposto questi quattro incontri perché mi sembrava utile mostrare che nel percorso del pensiero europeo c'è un modo, grazie, c'è un modo di pensare la questione della ragione, del rapporto con la realtà, che può mettere d'accordo i cosiddetti scienziati con i cosiddetti letterati, perché su molte cose sono proprio, coincidono le posizioni. E tutti e due, chi si è mosso in un ambito e chi si è mosso in un altro, sono stati mossi dal desiderio di riuscire ad acchiappare il tesoro, riuscire a mettere le mani sul ladro, riuscire ad impossessarsi, insomma, di quello che si cerca. E hanno tentato di spiegare a tutti cosa è successo, quello che hanno capito, quando hanno riflettuto sulle ragioni per cui sono riusciti ad acchiappare i ladri e a prendere i tesori. In altri termini, c'è un pezzo di Chesterton che leggeremo nel terzo incontro, in cui si dice che un certo ispettore Valentin, francese, che era il più bravo ispettore, il più bravo poliziotto del mondo, si trovava in questa strana condizione, che certe volte riusciva a mettere le mani sul ladro, ma aveva perso il filo logico con cui era riuscita ad acchiapparlo. Mentre certe volte, altre volte, seguiva perfettamente un filo logico, ma non riusciva a mettere le mani sul ladro. Come può succedere che uno che sa come si debba fare per acchiappare la realtà non l'acchiappi, e uno che invece lo sa un po' meno l'acchiappi? Perché la questione non è seguire un filo logico, la questione è mettere le mani sul tesoro. Dal punto di vista scientifico, uno può mettere in atto i procedimenti più corretti e non riuscire a risolvere un problema. E invece c'è chi, magari in un modo strano, risolve il problema, però non riesce a capire subito come ha fatto. Gli ci vuole un po' di tempo per riuscire a capirlo. Noi, anticipando, vorrei riuscire a dire questo, che la logica e il filo logico con cui si risolvono le cose è una gran bella cosa, cioè è una benedizione di Dio, cioè per fortuna ci sono, per fortuna c'è la logica, cioè per fortuna si riescono a mettere in atto dei procedimenti coerenti ed efficaci. Ma c'è uno, no? Però ogni tanto, quando si cercano le cose, si fa qualcosa di imprevisto, oppure accade qualcosa di imprevisto, che ci permette di arrivare prima o meglio su quello che si voleva, o addirittura di riuscire a trovare qualcosa di più importante di quello che si voleva, e che spiega anche quello che si voleva. Nella struttura di pensiero a cui siamo istintivamente abituati, noi pensiamo che questi imprevisti, queste cose strane che accadono, e i testi che affronteremo sono pieni di cose strane, di imprevisti, questi imprevisti sono messi nell'ambito dell'irrazionale, del casuale, del poetico. Mentre questi scrittori sanno, e grazie a Dio anche i logici sanno, almeno dagli anni 30 in poi di questo secolo, che questa casualità è invece il segno dell'esistenza di un ordine e di una struttura logica di grado superiore al precedente. Più importante, più potente del precedente, e senza il quale la logica pura e semplice funziona, ma senza rendersi conto delle ragioni del proprio funzionamento. Leggevo ieri un testo che molti di voi avranno letto, che si chiama Jean Guiton, no? Arte nuova di pensare. E lì, anche in quella forma pedagogica, c'è scritto proprio così: guardate, signori miei, che imparare a pensare significa imparare a pensare che si sta pensando. Cioè sorprendersi nel momento in cui si fa questa azione, che non sembrerebbe nemmeno un'azione, di pensare. Riflettere su ciò che ci accade nel momento in cui cerchiamo di stabilire le regole per poter risolvere un problema che abbiamo davanti. Nel corso di questi quattro incontri io userò a questo proposito questa espressione un po' sintetica, insomma, che dico così perché la useremo in una forma molto banale e semplice. Per riuscire a far funzionare un sistema logico, cioè per riuscire a far funzionare un sistema logico qualunque esso sia, è necessaria l'esistenza di un metasistema, cioè di un sistema più potente del precedente che detta le regole del precedente. Vorrei farvi vedere che questa non è semplicemente una questione, come si può dire, per pochi eletti, ma è una questione che capita sempre, nella banalità. Noi cercheremo solo di descriverla, ma descriveremo qualcosa che accade sempre. Non credo che ci sia un esempio più banale di due persone che si baciano. Cioè, facciamo conto che ci siano un ragazzo e una ragazza in un paese lontano che si baciano. Uno dei due è perso, cioè proprio cotto, stracotto, perso insomma, e si abbandona al gesto, quasi stupito che esso abbia mai potuto accadere, insomma. Perso, come si dice, perso. Anche lei o lui, insomma, quell'altro è quasi perso, quasi però. E in uscita dalla vicenda, quello un po' meno perso dice: ma lo sai che i tuoi baci sono proprio baciosi, non so come dire. No? Quello che vorrei dire, e che spero che alla fine del corso, di questo corso, sia chiaro, è che non si sono dati lo stesso bacio. Quello che vorrei dire è che non si sono dati lo stesso bacio. Fatto l'esempio del bacio perché, diciamo così, più appiccicati di così, più unitario di così, non mi sembrava che si potesse trovare qualcosa. Non si sono dati lo stesso bacio, perché il primo, quello che io ho chiamato perso, è totalmente coincidente col gesto. Il secondo, o la seconda, no. Lo sta studiando, ci pensa su, lo paragona ad altri. Diremo che questo gesto, cioè di quando uno è proprio lì un po' meno che perso, dice, fa la classifica e vede, controlla, fa, paragona, eccetera, questo implica una metasistematicità, cioè uscire dal sistema del bacio per cercare di innescare la riflessione su altro. Altro ancora sarebbe il caso di uno che allunga disperatamente il braccio per vedere che ore sono perché deve prendere il tram, ma questo è un altro sistema ancora. Con questo voglio dire che ogni gesto è in parte un gesto, per usare il caso, la parola precedente, perso, cioè in cui ciascuno coincide col gesto che fa. Ogni gesto è in parte così, e in parte invece è metasistematico perché implica l'esistenza di un rapporto con un'altra cosa, con un ordine superiore di considerazione, che chiamiamo metasistematico. Questo, però l'esempio del sai che è bacioso mentre quell'altro guarda l'orologio, indica che rispetto ad ogni gesto che noi compiamo c'è sempre una quantità di metasistemi. E questi vengono messi in atto, vengono descritti, accadono sempre, anche quando si dicono le cose più banali e più semplici. Volevo fare un altro esempio. Prendete una carota. Avete presente una carota? Allora uno prende l'insieme delle carote, e dice: allora, vediamo un po', che cos'è questa carota? Allora, la carota, cominciamo, mettiamola nel sistema più grande del mondo. Dunque, la natura si divide in tre ordini: animale, vegetale, minerale. Gli animali si dividono in cordati, i vegetali si distinguono in ortaggi, frutta, verdura. I minerali si distinguono in Sassi, Pietra e compagnia. Per fortuna vedo che c'è qualcuno che ride. Perché se io dico, faccio l'esempio della natura che si divide in regno animale, regno vegetale, regno minerale, quando arriva il minerale non posso distinguere la frutta e la verdura. Perché la frutta e la verdura appartengono, se così si può dire, al metasistema dell'ortolano, non della classificazione delle scienze. Se voi trovate un libro di scienze, no, dice, frutta e verdura, non la trovate. Quindi quando voi dite che cos'è la carota è un ortaggio, avete già implicato un metasistema. Senza saperlo, ma è così. Avete già implicato il riferimento al sistema dell'ortolano e non a quello della classificazione che si trova sul libro di scienze. Qualunque affermazione che si faccia sul reale implica di necessità il riferimento a un metasistema. Se volete l'esempio proprio più banale, più, ancora più banale, se io dico per esempio che la persona che mi ha messo a posto questo è mia figlia, voi pensate che io faccia un'affermazione molto filosofica? No, perché io faccio un'affermazione molto complessa teoricamente? No. Ma quando io dico che mia figlia, quando dico che quella cosa, fra virgolette, quella cosa che è venuta qui è mia figlia, io ho già implicato il sistema di relazioni entro cui la definisco. Se una delle sue sorelle venisse qua e dicesse no, è mia sorella, e uno chiedesse ma chi c'ha ragione? Come chi c'ha ragione? Abbiamo ragione tutte e due. E se all'università venissero, no, è la matricola 277B N2, ma chi c'ha ragione? Dire chi c'ha ragione è una domanda che non ha senso. Ma quando io dico matricola 727 avanti di un passo, implico un metasistema. Cioè dico il sistema di relazioni entro cui è inserito. E noi diremo che non si può non fare così, cioè non è che non si possa fare perché per ragioni filosofiche, non si può non farlo. È impossibile dire una parola senza implicare il metasistema rispetto a cui quella parola ha senso. Non è possibile definire alcunché senza implicare il sistema di riferimento entro cui quell'enunciato che viene detto ha senso. Quando noi diciamo, quindi, non diciamo semplicemente ciò che diciamo, diciamo anche la posizione in cui siamo mentre lo diciamo, l'implicito sistema di riferimento entro cui lo diciamo. Questa, sto semplicemente sintetizzando, cioè sto dando l'indice del corso. Quando, di questa cosa si sono accorti per primi gli scrittori. Storicamente si sono accorti per primi dell'esistenza di questo, si sono accorti gli scrittori. Poi matematici, logici matematici hanno tentato di trovare un sistema per cui fosse evitabile questa ambiguità. E hanno cercato un sistema in cui si potesse dare una regola per produrre sempre e comunque enunciati veri, decidibili, enunciati coerenti, di cui si potesse capire la verità, eccetera, eccetera. Dagli anni 30 di questo secolo si è logicamente compreso che questo programma, cioè di trovare un sistema per cui si potesse fare un insieme in cui tutte le cose fossero decidibili nel loro senso univocamente, questo programma è fallito. Cioè oggi si sa che non può essere più vero, non può essere così. Che è vero quello che diceva Chesterton e Poe, e cioè che di ogni cosa che noi diciamo, diciamo insieme ciò che diciamo e la posizione che ci permette di leggerlo in quel modo lì. Perché? Vabbè, dopo lo vedremo perché. Il primo ad affermare in letteratura questa cosa è stato Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ha sostenuto, non lo ha sostenuto a livello di discorso teorico, lo ha sostenuto attraverso i suoi racconti, che l'errore umano, le trappole in cui gli uomini cadono, sono sempre contrassegnate dal fatto di fare un errore a questo livello della questione. Cioè, nel non accorgersi che quando noi diciamo una cosa l'abbiamo già collocata in un sistema di riferimento e di sbagliare l'infinito che ogni cosa è per il significato che sa dentro il nostro sistema. In altri termini, è impossibile che noi, quando affrontiamo la realtà, non collochiamo le cose che ci capitano dentro un sistema di riferimento. È semplicemente impossibile. Ma se non ci accorgiamo che le collochiamo dentro questo sistema di riferimento, crediamo che la cosa e il significato che noi le abbiamo attribuito coincidano, cioè che la cosa valga solo per il significato che le abbiamo attribuito. Chi pensa così sbaglia, cioè si intrappola, non trova tesori, gli scappano i ladri sotto il naso. Poe aveva detto questo. Chesterton, che cita esplicitamente Poe, cioè dice: bisognerà forse credere, insomma, al paradosso di Poe, eh? Che l'imprevisto è la... che c'è un certo senso nel mettersi davanti agli imprevisti. Chesterton lo cita esplicitamente, questo paradosso di Poe, eh? Certo, dà una ragione più profonda, perché ha una diversa coscienza del reale rispetto a Poe, di questo che ho cercato di far vedere. Quindi vedremo quali sono le aggiunte che lui fa e quali sono i problemi che lui risolve mentre Poe non risolve. Ma ripeto, tutto questo mi pareva importante farlo vedere perché precede in qualche modo, anche perché raccontare è molto più semplice che fare un calcolo logico rigoroso, precede in qualche modo quello che poi è venuto fuori anche a livello della ragione scientifica, tra virgolette. L'impressionante in questi due autori è che tutti e due se la prendono con la ragione francese. Poe dice esplicitamente che la polizia francese di cui... che non sa risolvere i casi che invece vengono risolti dal suo detective, cioè Dupin, l'errore della polizia francese sta, dell'errore della polizia francese sono responsabili i francesi, cioè Cartesio. I francesi hanno sbagliato, hanno fatto un certo errore. E Chesterton presenta nel primo racconto che leggeremo tra tre volte il suo ispettore francese che si inchina di fronte a Padre Brown. Anche Valentin è un francese ed è lo stesso testo nel quale Poe cita il paradosso di Poe. Cioè, questi due grandissimi scrittori hanno come... diciamo così, contrappunto dialettico la pretesa della ragione francese di non dover fare i conti con le ragioni per cui funziona un sistema logico. Cioè di scambiare il reale per il sistema che ce lo rende leggibile. Detto nei nostri termini, della pretesa della religione francese di non scandalizzarsi quando si dice che la carota è un ortaggio. Perché la carota è vero che è un ortaggio, ma non è solo un ortaggio. Questo è l'ambito in cui ci muoveremo. In entrambi i casi, comunque, ed è quello che mi interessa di più, è che i protagonisti dei racconti che leggeremo collegano in maniera molto stretta la questione della ragione alla capacità di vedere, la questione della ragione alla forma dello sguardo. Chi ragiona in modo sbagliato non vede niente. Chi ragiona in modo sbagliato non riesce a vedere che cosa le cose sono in quel momento. Alcune non le vede proprio e altre non le vede. Se voi permettete, perché è un caso che alcuni di voi hanno già avuto sotto mano, è la stessa operazione che si trova in Chesterton e in I tre giorni del Condor, lo dico perché vedo molti che l'hanno visto con me, addirittura lo stesso personaggio, il personaggio del postino. Nei tre giorni del Condor voi vi ricordate che la strage che avviene nel centro della CIA è prodotta da un postino, no? Tutto è ultra segreto, ultra protetto, ultra preciso, ultra fatto, no? Chi entra non visto, cioè invisibile, al sistema della CIA? Il postino, il quale fa una strage maledetta. La stessa cosa si trova in Chesterton, uguale. Ma mi hanno detto, anche lì il caso che tutti quanti hanno visto, non è entrato nessuno, non è entrato nessuno, non è entrato nessuno, non è entrato nessuno, è entrato solo uno, il postino, vabbè, ma è ovvio. Mi hanno detto, mentre parlavo di queste cose, che in un film che io non ho visto, che è Stargate, mi hanno detto che in questo film si tratta ad un certo punto di decifrare un certo geroglifico, un pietrone suppongo che sia, non so che cosa, un geroglifico in me. Questo geroglifico, per decifrare questo geroglifico vengono impegnati tutti i maggiori decifratori del mondo. Tutte le università, adesso non so cosa sia successo, ma insomma, tutti i più abili decifratori di tutte le università, quelli che hanno a che fare sempre con lineare B, non so, i geroglifici egiziani, la scrittura cuneiforme, e questi non riescono. Perché non riescono? Perché quello non è un geroglifico manco per niente, è una carta delle stelle. Per cui erano addetti ad occuparsene non i decifratori di lingue, ma gli astronomi. Ma finché non si capisce che un oggetto, quella tavola, suppongo, deve essere collocata nel metasistema degli astronomi rispetto al metasistema dei linguisti, quel problema è insolubile. Il problema risulta insolubile, perché l'oggetto non è collocato all'interno del suo sistema giusto. L'errore della ragione francese è supporre che quello è ovviamente un geroglifico e non farsi la domanda: ma lo è? L'errore della ragione francese è supporre che la carota sia un ortaggio e non chiedersi: ma lo è? Allora noi leggeremo questi personaggi, leggeremo che cosa hanno scritto questi qui. I gialli di questi due grandi scrittori sono un tentativo per raccontare questa struttura. Il grande detective non è quello che trova il modo più abile per decifrare le cose, ma è quello che decide qual è il testo che ha davanti, cioè qual è la natura dell'oggetto che ha davanti. Gli oggetti, dice Chesterton, sono assolutamente inesplicabili. Perché gli oggetti sono inesplicabili? Perché gli oggetti possono essere tutto. Gli oggetti possono essere tutto. Io potrei mettermi davanti a voi nudo come un verme, sottopormi ad ecografie, ad indagini spettroscopiche, al conteggio delle, che ti posso dire, dei globuli verdi, no? Ma voi non riuscireste mai a capire che io sono amico di uno di Cuneo. Non ce la fate. Non si può. Eppure vi giuro che sono amico di un sacco di gente a Cuneo. Questa è la questione che noi dovremmo affrontare. Però per affrontarla bisogna che vi spieghi chi sono questi tipi. E siccome negli anni scorsi mi dicevano che io non spiego mai chi sono quelli di cui parlo, cioè per esempio non racconto mai quando è nato e quando è morto, per esempio Cervantes, quest'anno lo faccio. E mi sono portato la biografia e adesso la leggo. Poi Edgar Allan. Questo è interessante perché, no? Boston 1809, Baltimora 1849, scrittore statunitense. Cosa che mi fa morire dal ridere. Voi non vi fa ridere? Boston 1809, Baltimora 1849, scrittore statunitense. E di che poteva essere? Con tutte le ragioni di spazio che hanno. No? Immaginate se ci fosse scritto Boston 1899, Baltimora 1849, scrittore irlandese. La vita. Figlio di attori girovaghi, fu accolto a 2 anni nella casa di un ricco mercante di Richmond, John Allan, che lo allevò senza adottarlo legalmente. Il difficile rapporto con questa figura paterna sostitutiva inasprì in Poe il trauma dell'abbandono del padre e quello della morte precoce della madre. Sfigato. La madre. La cui immagine si fissò ossessivamente nella sua memoria inconscia. E questo lo sanno loro. Nel 1815, in Inghilterra, con gli Allan, iniziò gli studi, continuati al ritorno nel 1820, prima a Richmond, poi all'Università della Virginia. Accusato di debiti di gioco, si trasferì a Boston, dove pubblicò il primo volume di poesie, Tamerlano e altre poesie. Per quelli più colti, Tamerlan and Other Poems. D'impronta byroniana, inseguendo di se stesso un'immagine romantica, si arruolò nell'esercito e nel 1830 fu ammesso all'Accademia di West Point, dalla quale fu espulso. Dopo qualche mese, per infrazioni disciplinari, raggiunta a Baltimora la zia Maria Clem, cominciò a pubblicare racconti sul Courier. Nel 1935 entrò nella redazione del Southern Literary Messenger di Richmond, l'anno successivo sposò la cugina, non ancora quattordicenne, che si chiama Maria Clem, figura come la madre della bellezza destinata alla morte. Tra difficoltà economiche e inquietudini esistenziali continuò la carriera di giornalista, di critico letterario e narratore. Nel 40 uscirono a Filadelfia i racconti del grottesco e dell'arabesco, evito la traduzione in inglese, comparve ottenendo un eccezionale successo lo Scarabeo d'oro, e adesso ve lo leggo, The Gold Bug, racconto che combina le sottigliezze della crittografia con il tema fiabesco del tesoro sepolto. E questa, voi non ridete, ma io sì. Perché c'è scritto? The Gold Bug, racconto che combina le sottigliezze della crittografia con il tema fiabesco del tesoro sepolto. Nel 1845 il Corvo e altre poesie gli diede celebrità, ma dopo la morte della moglie nel 1847 la sua vita quotidiana parve disintegrarsi sotto il peso delle sue ossessioni. La tendenza all'alcolismo assunse un decorso morboso, la solitudine un tono allucinato e nell'ottobre del 49 Poe fu trovato privo di sensi in una strada di Baltimora, morì in ospedale. Dopo qualche giorno probabilmente emorragia cerebrale. Fine di Poe, 40 anni. E io ve l'ho letta, che scherzo questa lettera, questa cosa, perché è molto più bella invece l'autobiografia di Chesterton. Chesterton scrive un'autobiografia che comincia così: ciò che ho sentito dire. Scusatemi, ma mi viene da ridere quando la penso. Dice così: piegandomi con cieca credulità, come son solito fare, alla mera autorità e alla tradizione dei miei maggiori, ingoiando superstiziosamente una storia che non mi fu possibile controllare a suo tempo con l'esperienza personale, io sono d'opinione fermissima di essere nato il 29 maggio 1874 a Camden Hill, Kensington, ed essere stato battezzato, secondo le formule della Chiesa d'Inghilterra, nella chiesetta di San Giorgio situata di fronte alla grande torre serbatoio che domina da posizione elevata. Non pretendo che vi sia alcun significato particolare nella relazione in cui si trovano le due costruzioni, e mi rifiuto sdegnosamente di credere che tale chiesa fu scelta perché ci voleva tutta la potenza idrica della parte occidentale di Londra per farmi diventare cristiano. Tuttavia la grande torre serbatoio, eccetera, eccetera. Continuiamo. È un'altra biografia, no? Ma perché che cos'è una biografia? Che cos'è una biografia? Cioè, se io vi dicessi di raccontarmi la vostra storia, ciascuno di voi, voi siete sicuri che la raccontereste a me questa sera, e poi soprattutto se vi faccio qualche domandina, come la raccontereste un'altra volta? È difficilissimo dire che cos'è una biografia. Per esempio, Poe si è sposato una quattordicenne, nemmeno quattordicenne. Alcol, droga e vita sregolata, quanto basta per farne uno scrittore maledetto? No? E ci sono le prove che è così, no? Morto in ospedale, alcol da tutte le parti, debiti di gioco, più che scrittore maledetto, dimmi che non è vero. E io vorrei dire che non è vero. E secondo me Poe è la vita di Poe è la vita di una persona sola, che aveva capito tutto e che non trovò nessuno che gli disse che lo aveva capito. Poi è la storia di una persona che si trova fra le mani un tesoro e che nessuno riconosce come tale. Come dice il poeta più vicino a noi, Montale, in una bellissima poesia che si chiama Anniversario, parlando con la sua donna, chiamata Volpe, dice così: il dono che pensavo essere di tutti è solo mio. il dono che pensavo che fosse per tutti, pensavo che fosse possibile a tutti, è solo mio. Possibile che sia solo io a capire questa cosa? È così chiara, dicevo. È così chiaro che non si può affermare niente se non implicandosi di persona. È così chiaro che non possiamo dire niente che non sia riferito a noi, nemmeno il sistema più astratto di questo mondo. È così chiaro, possibile che lo capisca solo io. E a lui capitò così. Ma per spiegare come lui ha raccontato questa cosa, volevo leggere con voi questo, uno dei suoi tanti racconti, che è appunto lo scarabeo d'oro di cui si parlava. La storia dello scarabeo d'oro è tremenda, perché è la storia di un io, di un narratore, che dice così, che molti anni or sono fece amicizia con un certo Mr. William Legrand, che discendeva da un'antica famiglia ugonotta, al tempo, eccetera, eccetera. È la storia di questo. Conosceva questo signore, si chiamava Legrand. Questo tale stava in un isolotto, aveva lasciato Nuova Orleans, città dei suoi avi, e si era stabilito nell'isola di Sullivan, presso Charleston, Carolina del Sud. L'isola è singolare. Non consiste, si può dire, che di sabbia marina, ed è lunga circa 3 miglia, mentre la sua larghezza non supera il 1/4 di miglio. La separa dalla terraferma, eccetera, eccetera. C'è questa isoletta, insomma, allungata davanti a Charleston, che è un poco come il serbatoio rispetto al battesimo di Chesterton. Cioè, a noi cosa ci importa sapere che l'isoletta era allungata, detto fra noi popoli. E tutti se lo dimenticano. I suoi arbusti raggiungono l'altezza di 15 o 20 piedi e formano un bosco quasi impenetrabile. Nei più profondi recessi di tal bosco, Legrand si era costruito una capanna. Lui andava a giro per questa isoletta. E in queste escursioni era di solito accompagnato da un vecchio negro di nome Jupiter, al quale era stata restituita la libertà prima del rovescio familiare, ma che né minacce né promesse avevano potuto indurre ad abbandonare il giovane padrone Will, che intendeva aver diritto di seguire dovunque. Questo elemento fonico è molto importante, anche in Poe è la script. Quando parla Jupiter, il servo negro, è l'inglese corrotto. È un inglese corrotto, per cui bisogna leggere Badrone, oui. Alla latitudine dell'isola di Sullivan, gli inverni sono raramente rigidi e la necessità di accendere il fuoco verso la fine dell'anno è considerata eccezionale. Tuttavia, verso la metà di ottobre dell'anno 1800 c'è una giornata di freddo straordinario. Così, il narratore va alla casetta di questo personaggio, giunsero e non li trova perché sono a giro. Giunsero che era appena calata la sera e mi diedero un caloroso benvenuto. Jupiter, con un sogghigno che andava da un orecchio all'altro, si dette a cuocere la scena. Legrand aveva una crisi di entusiasmo, aveva trovato un bivalve sconosciuto, costituendo un genere nuovo, e inoltre, con l'aiuto di Jupiter, aveva inseguito e catturato uno scarabeo che riteneva di una specie affatto nuova e sul quale desiderava il giorno dopo gli dicessi la mia opinione. E perché non questa sera? Chiesi stropicciandomi le mani davanti alla fiamma e mandando in cuor mio all'inferno la razza intera degli scarabei. Se avessi saputo che eravate qui, ma non vi vedevo da tanto tempo e non potevo prevedere che sareste fatto vivo proprio stasera. Tornando a casa ho incontrato il tenente G che veniva dal forte e davvero sciocco gliel'ho prestato. Così sarà impossibile che lo possiate vedere. Cosa succede a questo punto? Che quello lo vuole vedere. Allora, Legrand prende un foglietto dalla tasca del panciotto e dice che e glielo disegna sopra. Rimanete qui stanotte, la splendida. Cioè, così sarà impossibile che lo possiate vedere prima di domattina. Rimanete qui stanotte. All'alba manderò Jap a prenderlo. È la cosa più splendida del creata. Trattino, a capo. Che cosa? L'alba? No, che sciocchezze, lo scarabeo.
è di un colore dorato brillante, eccetera. Le antenne sono... Interviene Giap. Non vi è sdagno in lui, padrone Wii. Lo ripeto, nota, gioco di parole intraducibile. La pronuncia della parola antenne, antin, fa credere al negro che il suo padrone stia parlando di stagno, in inglese tin, a proposito dello scarabeo, NDT, nota del traduttore. Lo scarabeo è tutto d'oro, eccetera, eccetera. Sedette davanti a una tavola su cui c'era penna e calamaio, ma nemmeno un po' di carta, cercò in un cassetto. Non importa, disse, basterà questo, e trasse dalla penna nel panciotto un pezzo di carta. Qualche cosa che mi parve un sudicissimo pezzo di carta protocollo. E vi tracciò con la penna uno schizzo approssimativo mentre restavo seduta al mio posto accanto al fuoco perché era ancora gelato. Terminato il disegno me la torse senza alzarsi, ma mentre lo prendevo si udì alla porta un mugolio, seguito da un raspare di zampe. Giap aprì e un grosso Terranova apparente, neanche Legrand, entrò di corsa alle mie spalle, mi colmò di feste perché io nelle mie visite precedenti gli avevo dedicato molta attenzione. Quando le sue fusioni si furono esaurite, osservai il foglietto di carta e a dire il vero mi trovai un po' imbarazzato di fronte al disegno dell'amico. Bene, disse, dopo averlo contemplato qualche minuto, devo confessare che è un effetto... che uno scarabeo è un po' strano. Per conto mio non è affatto nuovo, non ho mai visto alcunché di simile, salvo che si tratti di un teschio, di una testa di morto, a cui mi sembra che somigli più di ogni cosa abbia mai visto finora. Testa di morto? Fece Allegro. Non c'è dubbio, è qui che ho cominciato la mia riflessione, perché qui dice una testa di morto, sì, almeno sulla carta non c'è dubbio, che è il passo fondamentale di tutto il testo. Le due macchie nere superiori sembrano occhi, no? Quella più lunga in fondo somiglia a una bocca e poi, insomma, è ovale. Forse è così, disse Legrand. Temo che non siate un artista, gli dissi. Ma, caro Legrand, temo che non siate un artista. Se vorrà farmi un'idea del suo aspetto, dovrà vederlo domani. Non so, disse quello contrariato. Io, in fondo, disegno passabilmente. Insomma, ho avuto ottimi maestri. Mi lusingo di non essere proprio un testone. Vabbè. Insomma, mio caro, state scherzando, perché è passabilissimo come teschio questo, direi che è eccellente, però gli mancano le antenne.
Le antenne?
Ma dovete vederle, no, le antenne? Le ho fatte, le ho tracciate.
Ma va,
dissi, forse è così, ma io non le vedo. E per non irritarlo gli resi il foglietto. Pa, 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 pa. E se ne va. Fine della scena. Questa scena scatenante è bellissima perché circa un mese... Se ne va, finito lì. La cosa è finita. Circa un mese dopo tale episodio, e nel frattempo non avevo più visto Legrand, ricevetti la visita di Giap, servo. Non avevo mai visto il buon vecchio tanto abbattuto, temetti che al mio amico fosse accaduto qualcosa di molto grave. Ebbene, già, gli dissi, ma che cosa è successo?
Ehi, padrone, la mia padrone verità non dando bene.
Non sta bene? Ma me ne dispiace proprio, che cosa sa?
Non si lamenta di niente, ma con tutto questo sta molto male.
Molto male, Giap? E perché non l'avete detto subito? E ha letto?
No, questo no. Da nessuna parte, questo è il male. Sono molto inquieto per il padrone qui.
Giupiter, ma mi piace capire che cosa state parlando. Dite che è malato, ma non mi avete detto che cos'ha.
No, padrone, non vale la pena di rompersi la testa. Padrone Bill dice che non ha niente. Ma allora, perché va in giro tutto quel modo? Gondesta in giù, e sballa in giù, bianco come un'oca. E poi, tante cifre.
Dice, ma come già?
Cifre, cifre, sopra la lavagna, cifre, più strane che abbia mai visto. Comincio a spaventarmi. Devo tenere occhi aperti su tutte le sue mosse. L'altro giorno è scappato prima di alba e è rimasto fuori tutto il giorno. Avevo preparato bastone per dare a lui buon castigo quando torna, ma sono stato stupido che mi è mancato coraggio. Faceva anche compassione.
È matto, insomma. Padrone qui è matto. Dice, ma quando è cominciata sta cosa? Dice, quel giorno là. E perché è cominciato quel giorno là? A causa della bestia, cioè dello scarabeo.
La bestia? Ma che ragione avete per supporre che è una cosa simile? Dice, perché padrone Bill l'ha preso e l'ha morso.
Comunque, vanno.
Lui va.
Vede, dice non posso venire. Dopo un poco ritorna. E perché Giap gli ha lasciato un biglietto che dice così: caro, come mai non vi ho visto per tanto tempo? Spero che non siate stato sciocco da offendervi per la mia bruscheria. Non è possibile. Dall'ultima volta che vi ho veduto ho avuto motivi di grande preoccupazione. Avrei qualcosa da dirvi, ma non so come dirvelo, se devo dirvelo. Questi ultimi giorni ho stato molto bene, eccetera, eccetera. Se potete, senza vostro disturbo, venite con Giappi, intervenite. Devo vedervi stasera stessa per una faccenda importante. Vi assicuro della massima importanza. E qui c'è un altro passo. C'era nel tono di quel biglietto, qualcosa che mi rendeva inquieto. Lo stile differiva sostanzialmente da quello di Legrand. Chissà cosa andava farneticando. Quale nuova fantasia ossessionava il cervello? Che faccenda importante aveva?
È importante qui,
perché si dice, una, dopo le altre vengono chiarite in seguito, ma qui c'è una cosa che è interessante, perché come fa Legrand ad accorgersi che questo testo è preoccupante? Come fa? Qui c'è scritto. Si accorge perché non c'è scritto niente di preoccupante in questo testo, ma c'è una cosa che lo rende, che attiva la preoccupazione, ed è che lo stile, il tono, differisce da quello di Legrand. Ciò che questo testo dice a io, lo dice non in forza di una cosa che esso contiene di per sé, lo dice in forza di una differenza che chi legge è in grado di stabilire con quello che sa. La differenza può essere stabilita solo se chi guarda un oggetto possiede un metasistema, cioè possiede altre informazioni. Se il narratore non avesse conosciuto Legrand, non avesse conosciuto Legrand in un certo modo, non si sarebbe preoccupato, perché lo stile del il biglietto non contiene la ragione di questa preoccupazione. Per vedere ci vuole una memoria, se no non si legge. Giunto al molo, notai una falce e tre vanno in barca. Giunto al molo notai una falce e tre banghe, tutte e quattro apparentemente nuove, che giacevano sul fondo della barca con cui stavamo per entrare. Qui c'è una frase di quelle misidiali. Che vuol dire tutto questo, Giap? Che vuol dire tutto questo, Giap? Cioè, c'è una barca con dentro delle vanghe, delle falci, ma questa sta insieme ad un foglietto. Un foglietto che ha uno stile diverso da quello previsto? La domanda è, come direbbe, quell'attore romano, ma che vuol dire? Cioè, cosa vuol dire? Cosa significa?
Pensate che razza di domanda strana è questa, che cosa significa? Cioè, perché deve significare? Tant'è vero che Giappa gli risponde: una valgia, signore. Vang. Verissimo. Ma che ci fanno qui? Questo padrone so valge vang che padrone qui vado a comprare in città. E sa il diavolo quanto pagate. E qui c'è tutta l'alternativa. Giappa, voi l'avete già visto? Dice, sbaglia, non legge nella frase il senso, no? L'alba, domani mattina all'alba perché è la cosa più bella del mondo. L'alba? Perché ha messo l'accento sull'alba invece che sullo scarabeo? Perché? Ma noi, perché sulle frasi mettiamo l'accento su una cosa piuttosto che su un'altra? No? Perché? E quando gli dice andare a comprare falce e vanghe, perché ci dobbiamo chiedere cosa significa? Valge e vanghe. Antin. No, non sdagna. Ma perché di una parola dobbiamo cogliere il significato e non il suono? Perché? Perché cogliamo il significato e non il suono? Giapiter sta di fronte alle cose nella loro materialità. Nella loro materialità più bruta. Di una parola è il suono che lo colpisce. Di un oggetto il fatto che esso sia materialmente quello. Valge vanghe. Che ci fa?
Questo io non so.
Non so cosa ci fanno. Dice, quando al ritorno, visto che Giapiter, il cui cervello pareva completamente assorbito dallo sgarabeo, non aveva avuto alcuna spiegazione soddisfacente, entrai nella barca, spiegai la vela, mi ci portò. Legrand ci aspettava, pieno d'ansia, mi strinse la mano con un nervoso empressement che mi allarmò e ravvivò i miei sospetti. Aveva una cera pallida, spettrale quasi. Gli occhi infossati che brillavano di una luce innaturale. È pazzo. Dopo qualche domanda intorno alla sua salute, ma non sapendo dire di meglio, gli chiesi se avesse trovato lo scarabeo. Sì, l'ho riavuto la mattina. Non me ne separerei per nessuno. Se sapete che Giapiter ha ragione riguardo adesso, in che modo? Nel credere che sia veramente d'oro. Quell'insetto è destinato a fare la mia fortuna, e già che la fortuna ha creduto di affidarmelo, non ho che da usarlo convenientemente. Per ricavarne quell'oro di cui esso è il simbolo. A questo punto si tratta di vedere che cos'è questo scarabeo. Prima poteva essere un semplice oggetto entomologico, uno scarabeo d'oro. Se Legrand fosse stato uno scienziato, avrebbe detto uno scarabeo d'oro. Benissimo, non esistono scarabei. Siccome è stato morso, lo scarabeo d'oro, come la leggenda delle piramidi, è qualcosa che fa male alla mente di Legrand. Dentro questo sistema, il fatto che Legrand sia pallido con gli occhi un po' spiritati indica che Giap ha ragione. È pallido perché è pazzo. Per Legrand l'oro non è niente di tutto questo, è un simbolo. Voglio l'oro di cui è il simbolo. Come si fa a sapere che questo è l'oro di cui è il simbolo? Dio solo lo sa. Che cosa? Vabbè, insomma. Vi ho mandato a chiamare, disse Legrand, in tono magniloquente, vi ho mandato a chiamare per avere il vostro consiglio e l'assistenza nell'approfondire i disegni del fato e dello scarabeo. Voi vedete che qui c'è un salto metaforico. I disegni del fato sono una certa cosa, i disegni dello scarabeo sono un'altra. I disegni del fato è una metafora, il disegno dello scarabeo è un dato. Dovete... Ma caro Legrand, certamente voi non vi sentite bene. Sarebbe meglio che prendeste qualche precauzione. Dovete andare a letto finché non vi sarete rimesso. Avete la febbre. Sentitemi il polso, disse. Glielo sentì e in verità non vi riscontrai il minimo accenno di febbre. Vi risparmio una lettura intera, perché poi la potete fare a casa, perché ad un certo punto la questione succede così, che Legrand porta il narratore in un crescendo di azioni insensate ed inspiegabili ai piedi di un albero. Legrand gli va dietro solo per affezione. E in ogni gesto che il suo ospite compie, trova le prove sempre più certe della sua follia. È certo che sia matto. Fino a un certo punto in cui comincia a, dice il testo, a scorgere indizi di metodo in quella follia. A questo punto l'azione combinata dell'affetto per l'amico e del sospetto che questa follia segua un metodo, cioè che questi gesti possano essere letti in un altro sistema, convince il narratore a desistere dal legare il suo amico. A questo punto succede una cosa stranissima. Legrand chiede a Jupiter di salire su un albero e di salire fino ad un certo ramo dove c'è un teschio con due occhi. Dell'affetto per l'amico e del sospetto che questa follia segua un metodo, cioè che questi gesti possano essere letti in un altro sistema, convince il narratore a desistere dal legare il suo amico. A questo punto succede una cosa stranissima. Legrand chiede a Jupiter di salire su un albero e di salire fino ad un certo ramo dove c'è un teschio con due occhi bucati, di buttare attraverso uno di questi occhi lo scarabeo legato ad una corda, dal punto in cui lo scarabeo cade al tronco tracciano una semiretta che prolungano, contano un certo numero di passi e cominciano a scavare e non trovano niente. Io credo che questo errore raccontato nel racconto sia la chiave di volta di quello che sto per dirvi, perché Legrand chiede a Jupiter di dirgli siccome doveva stabilire se era l'occhio destro o quello sinistro, gli chiede qual è per lui la destra, lui si era sbagliato. Se viene fatto cadere lo scarabeo dall'altro occhio, l'angolo varia di poco, poi moltiplicato per molto, porta ad indicare la zona dello scavo in una zona molto distante dalla precedente. Scavando trovano il tesoro, un tesoro immenso, che tutti i tesori dell'antichità erano niente rispetto a quello che hanno trovato. Trovano questo tesoro, lo trovano. E a questo punto il narratore chiede all'altro di dirgli come ha fatto. Nel testo si crea un'inversione grossissima, che è questa. A questo punto colui di cui si narra, cioè Legrand, diventa il narratore. Cioè diventa colui che spiega come ha fatto a portare la cosa fino a quel punto lì. Ma, e lo spiega, e che adesso brevemente lo dirò, ma questo errore è tremendo, questo
Quando ho letto questa cosa qua ricordo sempre che era una domenica mattina e balzavo nel letto, perché ero rimasto a letto a dormire, perché ho detto, dico, guarda, questo, proprio, questo è uno che ha capito tutto. Perché voi vedete che, questo, cos'è successo? Che alla fine loro arrivano a prendere lo sto tesoro, no? E sto tesoro vi dirò dopo perché l'ha trovato. Ma potevano non trovarlo. Per un errore minimo, un errore d'occhio, no? Cioè per una istanza minima moltiplicata, potevano non trovarlo il tesoro. Se il tesoro non fosse stato trovato, Giapiter e il narratore avrebbero avuto le prove che la loro lettura della situazione mentale di Legrand era corretta, se non avessero trovato il tesoro. Hai visto? Non c'era niente. Hai visto? Mentre Poe dice, un modo di osservare la realtà può essere corretto, può non dimostrarsi materialmente giusto, ma non per questo essere meno vero. Questo episodio dello scambio d'occhio ha un'altra rilevanza nel testo che poi diremo, ma soprattutto ha questo peso, che uno può pensare giusto. E poi inserisce questo episodio del tutto insignificante non solo per allungare di 20 righe il testo, ma per dire che il tesoro si trova non se lo si vede già, ma se si suppone che ci sia. Perché la prova di la decisione logica, non dico logica, ragionevole di Legrand di chiedere la ripetizione del fatto è stata resa possibile non dal fatto di avere già la prova che il tesoro c'era, che era lì, ma dalla certezza che lo avrebbe trovato. Dalla certezza che lo avrebbe provato, non dalla prova. Se no non avrebbe detto cambia occhio. L'episodio, il testo, continua poi dicendo esattamente come era arrivato Legrand a sapere con certezza che lì c'era il tesoro. Come aveva fatto a saperlo? Era successo così, adesso purtroppo lo devo dire con le mie parole perché sul testo è molto più bello. Era successo che quando io gli aveva restituito il foglietto, lui aveva visto che in effetti c'era il suo scarabeo, che c'erano le antenne. Che non assomigliava per niente a uno scarabeo testa di morto. E pertanto lo aveva messo bello dentro un cassettino. Avendolo messo dentro un cassettino, quando l'amico se n'è andato, lui che cosa ha pensato? Ha pensato, se il mio amico ha visto uno scarabeo senza antenne che sembra un teschio, e io non lo vedo, io non devo fare come il mio amico che dice siccome non lo vedo non c'è, perché è vero che il mio amico me l'ha detto. E allora ha ricostruito la scena. L'amico, quando aveva ricevuto il foglietto, aveva fatto così perché era arrivato il Terranova. Allora lui ha preso il foglietto e lo ha rimesso accanto al fuoco. E mettendo il foglietto accanto al fuoco è emerso con inchiostro simpatico uno scarabeo, un teschio, inchiostro simpatico. A quel punto quello che sembrava un foglio protocollo sporco si è rivelato nella sua natura di pergamena. Un pezzo di pergamena. Allora, Legrand ha messo insieme
il fatto che fosse una pergamena, il fatto che fosse, ci fosse scritto in inchiostro simpatico, il fatto che fosse stato trovato accanto allo scarabeo, sulla spiaggia cioè, il fatto che fosse un teschio, per dire questa cosa. Scrittura di pirati. Scrittura di pirati. Teschio, pergamena, perché se vuoi scrivere qualcosa che duri non lo scrivi su un foglietto di carta, trovato sulla spiaggia, questo vuol dire pirati. Se vuol dire pirati, e se è scritto con un inchiostro simpatico, può essere che se lo rimetta accanto al fuoco ci trova anche qualche cos'altro. Rimetti accanto al fuoco, viene fuori una pecora, come dice nel testo, una pecora. Cosa c'entrano i pirati con le pecore? Ma forse non è una pecora, è un capretto. E forse può essere, e se è un capretto, può essere che sia il nome con cui si dice kid. Come se uno, non so, che si chiamasse Pentolini, mettesse la sua sigla tante pentolette. Ma la pentola non è il disegno della pentola, è la firma. Non solo, ma su sta pergamena il teschio era da una parte, a un vertice, e il kid era da nell'angolo opposto, in basso a destra, il teschio in alto a sinistra. Il che significa che quello non è solo un disegno di una pecora, è un disegno di un capretto, non è un disegno di un capretto, è la firma di kid. E da che cosa si capisce che è la firma di kid? La cosa? Dal fatto che in basso a destra. Vedete quanti nessi sono necessari per stabilire che questo è ragionevolmente una mappa del tesoro? Ma che cosa è possibile, che cosa è necessario perché tutti questi nessi vengano stabiliti? Che cosa è necessario? La decisione di supporre che quel foglio non coincida con quello che appare. Vedete quanti spostamenti sono necessari? Non è un foglio per protocollo, è una pergamena. Che non ci sia un teschio non vuol dire che non ci sia. Che il teschio sia un teschio non vuol dire che è il disegno di un teschio, ma che è il simbolo dei pirati. Che un capretto sia un capretto non vuol dire che è un capretto, ma che è il nome di Kid. Che il nome di Kid si desume dalla posizione. Ma niente di questo si ottiene se uno non decide di intraprendere ragionevolmente questo gesto. Cosa che aveva fatto Lio Narrante, che aveva detto: secondo me non sapete disegnare. A questo punto dice Chesterton, scusate, dice: dice Poe, mi sono accorto, ma rimasi assai male nel riscontrare, sempre lui che narrava, che mancava tutto il resto, ossia l'intero corpo del documento che immaginavo vi dovesse essere, ossia il testo del mio contesto. In realtà Poe non dice affatto il testo del mio contesto, dice the text for my context, il testo per il mio contesto. Quindi Legrand riprende il foglietto pergamena, nell'ipotesi che sia quello che deve essere, lo riporta davanti al foglio e fa emergere piano piano un geroglifico indecifrabile. Tutte quelle cifre sulla lavagna,
punti e virgola, crocette, quadratini, come quando impazzisce il computer, non so se avete presente, no? Ti segni tutte le cose così non si capisce niente. Non si capisce niente. Ma questo non sarebbe risultato visibile. Non sarebbe risultato visibile se Legrand non si fosse deciso, se non avesse avesse ritenuto ragionevole intraprendere questa operazione, della cui correttezza non aveva prove. Ma a questo punto si è trovato questo test indecifrabile. Chiunque di noi, di fronte ad un test indecifrabile, getterebbe subito la spugna. L'unica condizione per cui la spugna non viene buttata, qual è? Che a questo punto lui aveva la certezza che questa era l'indicazione di un tesoro. Per affrontare ciò che è indecifrabile nella realtà, dice Poe, e lo dice in tutta la sua opera, bisogna essere certi che questa operazione ci porta al ritrovamento di un tesoro. Se no, la realtà appare sconnessa, indecifrabile, non legata a noi, e pertanto non abbiamo le ragioni per cominciare a cercare di metterci le mani addosso. Ma che la realtà ci sia indecifrabile, che sia, non dipende dall'indecifrabilità del reale, dipende dalla mancanza nostra di decisione. E così si decide a decifrare, a cercare di capire. Quali elementi aveva? Uno, che probabilmente si trattava di un testo in inglese, perché Kidd non gli sarebbe venuto in mente ad uno spagnolo. No? Probabilmente il testo era in inglese. Che quindi probabilmente ciascun segno corrispondeva ad una lettera. In più, vedendo che alcune lettere erano più appiccicate delle altre, suppone che si trattasse di un testo scritto da una persona poco furba, che aveva cercato di sviare l'attenzione dell'eventuale decifrante congiungendo le lettere dove le parole si separavano. Allora comincia, e con una serie di operazioni comincia a vedere che la lettera più frequente in inglese è la parola E, allora fa tutta la statistica delle lettere e vede quella più frequente, fa l'ipotesi che sia E. In inglese è molto probabile il nesso dell'articolo the, THE, per cui va a cercare se davanti, quante volte davanti a quel segno che era E c'era un segno che fosse uguale, no, XYE, e fa l'ipotesi che X sia T, che Y sia H, e allora fa T. Poi dopo aver fatto T sostituisce tutti gli X e tutti gli A, finché alla fine riesce ad ottenere un testo che lui ha decifrato, che non ha ancora capito. Il significato di questo testo è questo. Poi Poe la mena per 20 pagine su questo. Comunque, alla fine di questo testo lui trova scritto: un buon vetro nell'ostello del vescovo, nel sedile del diavolo, 41 gradi e 13 minuti, nord-est, quarta nord, tronco principale, settimo ramo, lato est, gettare l'occhio sinistro nel teschio, una linea d'ape dall'albero traverso la palla, 50 piedi in fuori. Il testo è scritto in inglese, le parole contano, ma non vuol dire niente. Vedete, li fa tutti i passaggi, a me piace da pazzi Poe. Li fa tutti. Tu hai una cosa che non si capisce niente, lo decifri, ma quando l'hai decifrato e hai capito, ancora non vuol dire nulla. A questo punto interviene il passaggio ancora più acuto. Perché? Un buon vetro. Che vuol dire un buon vetro? Un vetro dello Zardi, come direbbero alcuni
C'è un bel vetro, un vetro di Iena, un bel vetro, una bella vetrata. Che vuol dire un bel vetro? Vetro rispetto a pirata probabilmente vuol dire cannocchiale. Nell'ostello del vescovo, beh, sedile del diavolo, beh, 41 gradi 13 minuti, vabbè, questo è un angolo, nord-est quarta nord, tronco principale, settimo ramo, qui si parla di un albero, gettare occhio sinistro nel teschio, ci sarà un teschio da qualche parte, una linea d'ape dall'albero attraverso la palla vorrà dire una caduta libera, no? Non aveva, no, Poe non conosceva ancora le esperienze di von Frisch sulle api che vanno ad ottagono. Però c'erano queste cose da capire, e cioè che cosa? Che cos'è questo ostello del vescovo? Che cos'è questo sedile del diavolo? Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Qui inizia la terza parte del racconto, la più stupenda di tutte, perché Poe capisce che a questo punto, per poter capire che cosa un testo vuol dire, un testo di cui si sa che è una certa cosa, c'è solo un'operazione da fare. E cioè trasformare i significati in nomi. Cioè trasformare i significati delle parole, vetro vuol dire vetro, no? Ostello vuol dire ostello, in nomi di cose. Ostello del vescovo, cosa può voler dire? Un posto dove un vescovo era venuto una volta che aveva fatto un visita pastorale? Ma forse c'era stata una vecchia famiglia Bessop, Bishop, come in italiano, una famiglia Vescovi, De Vescovi, Vescovini, che aveva abitato l'isola? Allora lui comincia, a cercare nell'isola chi conoscesse qualcuno che sapeva, che forse sapeva che cos'era Bessop Castle. Bessop Castle, il castello dei signori Bessop, che cos'è, che cos'è, che cos'è, non se lo so. Ma qui è importante che Poe dica che a questo punto per decifrare un testo c'è solamente una cosa da fare. Cioè, sapere di che cosa le parole sono nomi. Non sapere qual è il significato in generale della parola. Quando si legge un libro, l'importante non è che uno ti spieghi qual è il significato delle cose che voglio dire, l'importante è che qualcuno, prima sì, no? La prima fase, primo di capire come è fatto un libro, secondo quali sono i significati delle parole, terzo che ti dica qual è la realtà di cui quelle parole sono i nomi, se no, difatti Bessop Castle è un mucchio di pietre, un roccione, si chiama così, Bessop Castle. Cioè quando uno viene a Milano e dice i corni di Canzo, chi sono i corni di Canzo? Le volte che la moglie del signor Canzo lo ha tradito? Cosa sono i corni di Canzo? I corni di Canzo sono quei due cosoni che si vedono là sul lago. E perché si chiamano i corni di Canzo? Perché non si chiamano i corni del Lago Maggiore? Hanno detto che si chiamano i corni di Canzo. C'è anche Erto, Asso, quelli sono quelli di Canzo. Perché così? Perché è così. Perché è così? E come mai è così?
Così.
Perché quello si chiama Bessop Castle? Perché è così. E se non c'era la signora che glielo diceva, quello non lo poteva trovare, con tutta la sua capacità di lettura dei testi che c'aveva. Se non c'era la vecchia signora negra che glielo diceva, Bessop Castle, quello, lui non la trovava. Dice Calvino in un bellissimo testo che si intitola Il fischio del merlo, dice, c'è il signor Palomar che sta sotto così, no? E sente gli uccellini che cantano, allora dice, e sentiva chioccoli ritmati, note ritmiche, no? Cascatelle di note, e poi dice, ad una classificazione meno generica, il signor Palomar non arrivava, non era uno di quelli che sapeva sulla base di un suono riconoscere a che uccello appartenesse, no? Gli mancava quella cosa, quella forma di cultura che si può ottenere soltanto quando, sentendo un canto di un uccello o vedendo un filo d'erba, c'è lì qualcuno che te ne dice il nome.
e per questo la sua vita gli sembrava una serie di occasioni mancate. Per passare dal significato di un testo a che cosa esso indica nella realtà, ci vuole qualcuno che ti dica cos'è. E Paolo sapeva, può non esserci. Cioè qualcuno, se fosse morta, se lui non l'avesse incontrata, se quel giorno lei era a Charleston? Dicendo che questo qui era il costo del Bessop, il castello di Bessop, lui ci va, le dà credito, non dice mi sta ingannando, ci va, pur non essendoci nessuna ragione di tipo logico per credere che un masso di pietra fosse quella cosa che si chiamava Bessop Castle, ci va. Salito sopra, vede un lontano un albero che non si vedeva da nessun'altra parte dell'isola, solo da lì, e si vedeva meglio sedendosi su uno spuntone di roccia. E siccome gli capita di sedersi su uno spuntone di roccia per vederlo meglio, decide che quello è il sedile del diavolo. È bellissimo questo pezzo. Perché? Per imparare, per sapere di che cosa un testo parla, ci vuole qualcuno che ti dia un'indicazione, che ti dica è quello. E nel momento in cui ti dice è quello e tu lo segui, ti accorgi anche di qualcosa che nessuno avrebbe potuto dirti, cioè che il sedile del diavolo era quello. Ma lo scopri perché esso è la conseguenza logica e necessaria rispetto al sistema dentro cui ti stai muovendo. Siccome il tulipifero, quest'albero, si vedeva solo da lì, Legrand ha deciso che quello era il luogo nel quale ci sarebbe stato un teschio. Perché se c'era il teschio, significava che tutto questo cammino, che fino a questo punto è totalmente ipotetico, questo cammino era ragionevole. Difatti va, fa salire Giapiter, quando Giapiter sale in cima c'è il teschio e succede tutto quello che vi ho detto. È una dinamica stupenda di rapporto fra il testo e la realtà, no? La riassumo brevemente perché c'è un aspetto che, sul quale dovremmo finire. Il testo è questo. Quando ti capita qualcosa, a lui era capitato che una volta, per caso, si era imbattuto in un fatto straordinario, uno scarabeo. Questo scarabeo di per sé è così inesplicabile come ogni oggetto preso isolatamente è, dice Chesterton nell'Onore di Israele Go. About us... Più o meno così inesplicabile come lo è ogni oggetto preso da solo. Ogni oggetto preso da solo. Sulla base di questo, decide un cammino così straordinario, decide un cammino di verifica. Decide un cammino di verifica della corrispondenza della realtà all'ipotesi che ha preso seriamente in considerazione. Lo scarabeo d'oro c'è e inserisce, e sulla base di questo si prende il rischio di una decifrazione di ciò che ha, di una identificazione dei significati delle parole, fino alla verifica della corrispondenza tra questi ipotetici significati e il dato di realtà, che per Poe è così solo perché è così. Non è logico che esista un tulipifero. Il tulipifero c'è. Non è logico che il Bessop Castle sia quella roba lì. È così. Voi sentite da questo punto di vista l'ironia folle di Chesterton quando dice:
Sono nato a Camden Hill, sono stato battezzato secondo la, nella chiesetta che è situata di fronte al grande torre serbatoio che domina quella posizione elevata. Non pretendo vi sia significato particolare nella relazione in cui si trovano le due costruzioni. Mi rifiuto di credere che tale chiesa fu scelta perché ci voleva tutta la potenza idrica, eccetera, eccetera. Chesterton inizia la sua autobiografia sotto questo segno. Mi rifiuto di credere che la realtà sia solo ciò che è logicamente deducibile. La realtà è un dato di fatto essenziale. C'è. E per il fatto che c'è, si può capire il significato dei testi. Ma è ancora più interessante. È così, qui nel testo Poe afferma questo fatto. Di contro tutti quelli che pretendono che ci sia solo ciò che è logicamente deducibile. Ma la cosa più interessante di questo è che tutto il movimento iniziale. Il movimento iniziale è che, come è nato tutto? È nato tutto dal fatto che questo signore abbia disegnato uno scarabeo e si sia trovato un teschio. Che cosa indica questa operazione? Beh, il fatto che Poe abbia messo in atto tutto questo meccanismo attraverso un gioco di sostituzione tra un referente reale, cioè lo scarabeo, e la sua riproduzione su carta, richiama molto da vicino i paragrafi iniziali della logica aristotelica. Come mai si deve...